One Podcast.
Il Super Bowl è un evento sportivo che tiene incollati alla TV più di 100 milioni di persone. Per intenderci, 10 volte l'audience di un'ottima edizione del Festival di Sanremo. Un evento così deve necessariamente trascendere dallo sport stesso, per quanto popolare, e diventare di fatto un fenomeno culturale globale. E lo fa esattamente tra il terzo e il quarto tempo del match, quando va in scena il distillato dell'intrattenimento, il punto di arrivo di ogni grande star della musica mondiale, l'Halftime Show. Le uniche due forze al mondo capaci da sole di far emozionare, esaltare e portare alle lacrime miliardi di persone sono lo sport e la musica. E quando queste due forze si uniscono, si allineano i pianeti, dando luogo alla massima rappresentazione dello show, capace di restare impresso nella memoria dell'umanità, generazione dopo generazione. In ogni puntata vi racconterò tutte quelle volte in cui la musica ha reso indelebile un gesto atletico o in cui lo sport ha portato la musica nell'Olimpo. Io sono Gianluca Gazzoli e questo è DJ Showtime. Che spettacolo! Chiaramente non voglio addentrarmi nel merito della competizione, delle regole, delle squadre, dei vincitori o dei vinti. Quello che ci basta sapere è che il Super Bowl non è una partita come tutte le altre. È la finale del campionato della National Football League, la NFL. È l'unica tra le finali delle maggiori leghe sportive statunitensi che si disputa in una partita singola, di qualche ora in un giorno preciso dell'anno. Chi vince entra nella storia e si porta a casa il Vince Lombardi Trophy, chiamato così in onore del leggendario allenatore italo-americano degli anni 60. Il trofeo d'argento Sterling è forgiato niente meno che da Tiffany e raffigura una palla ovale a grandezza naturale. Valore economico $25,000. Valore simbolico inestimabile. Ogni giocatore della squadra vincente inoltre riceve un anello celebrativo, solitamente in oro e diamanti, tipico della tradizione sportiva americana. Esatto, perché ovviamente stiamo parlando di uno sport americano. E gli Stati Uniti avranno anche tanti difetti, ma se c'è una cosa che sanno fare molto bene, è tutto ciò che è puro entertainment. Il Super Bowl è l'evento televisivo più seguito negli Stati Uniti, più dell'insediamento di un presidente o della cerimonia degli Oscar. Mediamente tiene incollati tra i 90 e i 110 milioni di spettatori. Quello del 2014, vinto dai New England Patriots di Tom Brady, è stato seguito in diretta da circa 114 milioni di telespettatori, un record tuttora imbattuto. Inoltre si stima che la domenica del Super Bowl sia il secondo giorno in cui si consuma più cibo negli Stati Uniti dopo il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento. Per darvi un'idea, proprio durante quell'edizione del 2014, tra spettatori allo stadio e telespettatori nei bar e sul divano di casa, è stato calcolato un consumo di ben 52 milioni di lattine di birra, 1,5 miliardi di ali di pollo. Gli americani che hanno ordinato cibo da sporto sono stati oltre 48 milioni. Plausibile che questo dato sia ulteriormente lievitato in pandemia. Il Super Bowl va in scena ogni anno tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. È la Lega a designare la città americana che ospiterà la partita. Il giorno prima e i giorni dopo è trend topic in tutto il mondo. Se ne parla in TV, sui giornali, sui social network, in radio, alla macchinetta del caffè, ovunque. Ma spesso e volentieri, fuori dai confini americani, chi ne parla il giorno dopo non sa neanche quale squadra abbia vinto o chi sia stato il miglior giocatore. È molto più probabile che stia commentando invece l'Halftime Show, letteralmente lo spettacolo di metà partita. L'Halftime Show nasce come fonte di intrattenimento per il pubblico in attesa della ripresa del gioco tra il secondo e il terzo tempo. È lo spettacolo secondario rispetto al match, ma negli anni è diventato forse il momento più atteso, prendendosi il centro della scena mediatica mondiale. Categorie che attendono questo momento con particolare enfasi e apprensione sono i pubblicitari, i centri media e gli inserzionisti. Data l'elevata concentrazione di pubblico, le più grandi multinazionali arrivano a spendere $6 milioni per 30 secondi di pubblicità. I brand mettono in piedi produzioni da colossal cinematografico per girare spot inediti da mandare in onda una ed una sola volta nella vita, a ridosso del picco di share planetari. Circa 20 minuti. È questo il tempo a disposizione di un artista per entrare con il suo Halftime Show nella storia. E soprattutto per decretare da quale porta entrarci. Ma su questo torneremo più avanti. Se chiudiamo gli occhi e pensiamo ai passati show del Super Bowl, ci vengono subito in mente scenografie spaziali, costumi elaborati e soprattutto star con budget stellari. Essere chiamati a esibirsi durante l'intervallo dell'evento sportivo più visto in America e nel mondo decreta nella maggior parte dei casi il picco più alto della carriera di un cantante e, in altri, uno step importante verso la consacrazione definitiva.
Sai cosa separa un vincente da un perdente, ragazzo?
Il risultato.
Rimontare in sella dopo che hai preso un calcio nei denti.
Ma non è sempre stato così. Come spesso accade, c'è stato un momento che ha cambiato tutto. Anzi, più che un momento, c'è stato qualcuno. Dagli anni 60 a fine anni 80, a metà Super Bowl, si esibiscono le bande universitarie e orchestre cittadine che scaldano gli spalti, sì, ma più che altro intrattengono chi non è in fila per il bagno. A cambiare per sempre la concezione di halftime show e la sua percezione in tutto il mondo, non può che essere colui che dagli anni 80 sta già cambiando la storia della musica pop, diventandone il re. Michael Jackson. Il motivo per cui avviene la svolta è abbastanza curioso e ci ricorda perché la concorrenza è un elemento di grande importanza nell'evoluzione di qualunque fenomeno culturale, halftime compreso. Dopo aver monopolizzato per anni il palinsesto televisivo, l'edizione del 1992 del Super Bowl, trasmessa come sempre dalla CBS, registra i minimi storici in termini di audience. Questo perché il canale televisivo Fox, diretto concorrente della CBS, decide di trasmettere contro il Super Bowl In Living Color, una serie televisiva composta da un gruppo di giovani attori promettenti, tra cui Jamie Foxx e Jim Carrey. Nel cast c'è anche una talentuosa attrice e cantante di origini portoricane, una certa Jennifer Lopez, la cui strada si incrocerà nuovamente con il Super Bowl, con risultati memorabili. Sta di fatto che quell'anno la partita è un vero flop a livello di pubblico. Ai piani alti della CBS la preoccupazione è tanta. Chissà quali altri format creati ad hoc da altre emittenti stracceranno ancora il Super Bowl, vincendo la corsa allo share. Bisogna assolutamente fare qualcosa. Ora, mi piace pensare che in quei giorni, verso la fine del 1992, sia squillato il telefono di Michael Jackson. E che, dopo aver ascoltato il grido d'aiuto, abbia sussurrato sornione: «Ci penso io». Ma temo che la situazione sia stata decisamente meno epica. Ma tant'è che il 31 gennaio del 1993, a Pasadena, California, durante la pausa che divide il secondo dal terzo tempo del Super Bowl, una voce annuncia l'ingresso di Michael Jackson, cambiando la storia per sempre. It's show time.
Ladies and gentlemen, Super Bowl Spectacular, starring Michael Jackson.
Prima appaiono le immagini sul maxi schermo, poi arriva lui, il re del pop in persona, che con un salto, da sotto il palco, prende il centro della scena. Resta immobile, per diversi secondi, sotto gli occhi stupefatti del pubblico in delirio. Rimane lì, fermo, mostrando la sua grandezza e consegnando di fatto al mondo un'immagine che resterà impressa nella storia. Dopo aver rivoluzionato il mondo del pop, MJ cambia per sempre anche l'halftime show e il mondo dell'entertainment sportivo. Ironia della sorte, pochi mesi dopo anche la sua vita viene rivoluzionata, ma in senso negativo. Nell'estate di quel 1993, Michael Jackson viene accusato di abuso sessuale su minore.
I am not guilty of these allegations, but if I am guilty of anything, it is of giving all that I have to give to help children all over the world.
Il Super Bowl da quella sera diventa quello che siamo abituati a conoscere. Negli anni successivi calcano il prato le più grandi stelle della musica internazionale. Tony Bennett nel 95, Diana Ross nel 1996, gli Aerosmith nel 2001 e poi gli U2, Paul McCartney, Bruce Springsteen, che più volte aveva rifiutato la chiamata. Facendo un salto in avanti troviamo Beyoncé e le altre, ovvero le Destiny's Child, Black Eyed Peas, Bruno Mars e Katy Perry, che nel 2013 entra in scena a cavallo di un gigantesco leone meccanico. Poi come dimenticare Lady Gaga nel 2017, calata dal cielo come una divinità, o The Weeknd, che nel 2021, in piena pandemia da Covid-19, si esibisce sugli spalti del Raymond James Stadium di Tampa, davanti a migliaia di cartonati. Per gestire, ma soprattutto dirigere tutto questo, non può esserci il minimo spazio per l'improvvisazione. Per grandi performance non bastano grandi performer, ci vogliono anche grandi registi. Ed è per questo che l'Halftime Show ha un regista dedicato a quei fatidici 15 minuti al cardiopalma. Dal 2010 ad oggi, il nome di questo regista è stato sempre lo stesso, Hamish Hamilton. Inizia come apprendista alla BBC per poi catturare l'attenzione di MTV a Londra. Da lì è un attimo, dirige gli show più importanti del mondo, una diretta della notte degli Oscar, le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Londra, i concerti dei più grandi nomi della storia della musica. Tutti i lavori per cui riceve nomination agli Emmy e ai BAFTA. Non c'è nessun grande artista contemporaneo con cui Hamish non abbia avuto l'onore e l'onere di lavorare. Così ad occhio sembra quasi essere stato fabbricato proprio per questo lavoro. Infatti, dal 2010, quando ad esibirsi a metà partita ci sono niente meno che gli Who, l'Halftime Show è praticamente casa sua. Sia chiaro, per quanto la preparazione sia minuziosa e blindata in tutti i suoi snodi, l'aspettativa e l'adrenalina sono talmente alle stelle che non tutte le performance riescono col buco. Alcune sono rimaste nella memoria per l'altissima qualità, altre per altri motivi. A volte ritornano sia l'ironia del destino di cui parlavamo poco fa, sia la famiglia Jackson. Perché se Michael è il capostipite dell'Halftime Show, ad alto tasso di spettacolarità, è la sorella Janet a cambiare nuovamente le cose, aggiungendo allo show il fattore sorpresa. Il 1 febbraio del 2004 Janet Jackson e Justin Timberlake si esibiscono insieme. La scaletta si conclude con il brano Sexy Rock Your Body. Timberlake canta l'ultimo verso che profeticamente recita: scommetto che quando questa canzone sarà finita sarai nuda. E le strappa il top, scoprendole per un attimo un seno. La regia prontamente sposta l'inquadratura, ma oramai il danno è fatto. Janet Jackson cerca di coprirsi e a show terminato si scusa spiegando che si è trattato di un incidente. Justin avrebbe dovuto strappare soltanto il corpetto, non il reggiseno. Ma oramai è tardi, scatta il Nipplegate. L'incidente provoca numerose polemiche e proteste. Molti definiscono lo spettacolo teoricamente inteso per le famiglie indecente e offensivo. È la performance che sposta la storia dell'Halftime Show in una direzione più conservatrice per i successivi 5 anni. Ma soprattutto è lo show che in un certo senso dà vita a YouTube, consultato spasmodicamente in quei giorni da milioni di utenti che cercano il video del fattaccio. Inoltre, da quel momento in poi, gli organizzatori, in accordo con la NFL, decidono di trasmettere lo spettacolo con qualche secondo di differita, per evitare che possa succedere nuovamente un incidente di quella portata. Le star mondiali che hanno il privilegio di calcare il palco dell'Halftime Show passano tutte attraverso le grinfie dei critici più o meno titolati. I giudizi negativi non risparmiano neanche le performance di mostri sacri come Rolling Stones, Who o Phil Collins. Quasi all'unanimità, l'esibizione considerata la migliore di tutti i tempi sino ad oggi è quella di Prince.
The National Football League presents The Super Bowl 41 Halftime Show.
È il 2007. La scelta di chiamare Prince a soli 3 anni dal capezzolo Gate sembra folle, per non dire kamikaze. Nonostante i 12 anni passati quasi ai margini dell'industria, Prince è un personaggio tutto tranne che sobrio e per famiglie. La scelta di lasciarlo solo, in completo turchese e camicia arancione con la sua iconica chitarra viola accompagnato da pochi effetti speciali, si rivela vincente. Così come l'ingresso della banda in stile college, chiaro omaggio agli Halftime Show delle origini. Numerose testate giornalistiche, musicali e non testimoniano che l'esecuzione di Purple Rain, con indimenticabile assolo di chitarra, resta ad oggi ancora il miglior fatto musicale visto su quel palco. Can I play this guitar? Magari tra qualche anno arriverà qualcuno capace di superarlo, oppure qualcuno cercherà ancora una volta la via dello scandalo per far parlare di sé. In ogni caso, quella che non cambierà sarà la prima regola non scritta che ogni anno l'NFL ci tiene a ribadire. Non paghiamo gli artisti per esibirsi. No, non c'è cachet. Gli artisti pagano di tasca loro. Anzi, a dirla tutta, per qualche anno la NFL ha anche provato a farsi pagare una quota per garantire agli artisti lo slot più ambito dal mercato dell'entertainment mondiale. E la cosa non è sempre andata a finire bene. Sport e musica, quindi, nel caso del Super Bowl, non sono mai andati così d'accordo. Per farvi due esempi, lo show di Michael Jackson nel 1993 fu responsabile dell'impennata degli spettatori dell'intero match, portandoli a quota 133 milioni solo negli Stati Uniti. Dall'altra parte è stato dimostrato che l'esibizione di un determinato artista durante l'Halftime Show contribuisce all'aumento delle vendite dei suoi prodotti musicali. Due esempi pratici? Nel 2017 le vendite di Lady Gaga aumentarono di oltre il 1000%, mentre l'anno successivo quelle di Justin Timberlake del 534%. È l'Halftime Show business, signore e signori. Tutto questo è lo spettacolo di metà partita, il luogo dove la magia dello sport e della musica si uniscono per creare la più completa forma di intrattenimento audiovisivo. Arriverà il giorno in cui lo show si mangerà il gioco? Non credo, almeno non negli Stati Uniti. Ogni anno ne parleremo, Ogni anno commenteremo e ogni anno non ci ricorderemo la squadra che ha vinto, l'uomo del match e tantomeno la squadra sconfitta. Mentre l'Halftime Show, come ogni anno, da 30 anni, avrà compiuto ancora una volta la sua missione. Non far andare nessuno alla toilette durante l'intervallo, neanche chi lo show se lo guarda dal divano. DJ Showtime è un podcast scritto da me, Gianluca Gazzoli, con Viola Freeford. Riprese e montaggio Simone Paleari. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Dennis Tucchi. Una produzione One Podcast.